che la creazione di una grande compilation è una sofisticata forma d'arte che segue regole precise. Prima di tutto usi la poesia di un altro per esprimere quello che senti, ed è una faccenda delicata. Per questa qui ho in testa... Ho in testa... Ma quando è che la smetterai?
Smetterai di fare cosa?
Niente.
Per chi è la compilation?
Per una che mi ha intervistato per il Reader. Dovete sapere che la creazione di una grande compilation, così come una separazione, richiede più fatica di quanto sembri. Devi iniziare alla grande, devi catturare l'attenzione. Allo stesso livello metti il secondo brano, poi devi risparmiare cartucce inserendo pezzi di minore intensità. E sono tante le regole. Comunque, ho iniziato a pensare a una cassetta per Laura. Conosco i suoi gusti e cercherò di farla felice. E per la prima volta so di poterci riuscire. I believe when I fall in love with you, it won't be forever.
Buongiorno cari amici ascoltatori, sono Massimiliano Montens e questo è Press Corner. Oggi è 12 marzo e a cura della redazione, come al solito e come ogni mattina dopo il grande Riccardo Mameli, vogliamo dare anche noi un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta e con queste notizie che andiamo a prendere appunto qui e lì fra siti internet di approfondimento oppure quotidiani cartacei, periodici, settimanali, blog o siti specializzati. Stamattina ovviamente siamo al 12 marzo, quindi è passata quasi una settimana, però insomma serviva anche che questa notizia in qualche maniera decantasse un pochettino, perché il personaggio era di un certo spessore, se non altro per quello che ci ha fatto godere nel tempo. Parlo di Lou Ottens, l'ingegnere olandese che è morto il 6 marzo a 94 anni, quindi un'età sicuramente importante, e che potremmo definirlo l'uomo che inventò le musicassette, così come ha titolato il post su internet. In realtà i primi studi sulla registrazione magnetica del suono vennero fatti a fine 800, pensate un po', ma solo negli anni 30 del 900 arrivarono i primi brevetti di una certa efficacia relativi all'uso di nastri magnetici di registrazione. Io, come avete ascoltato, ho aperto questo Press Corner questa mattina addirittura con un classico che serviva a noi fruitori di musica negli anni 80 e 90 a registrare i nostri pezzi preferiti appunto su queste cassette, le cassette che ascoltate, che consentono a John Cusack, Rob nel film High Fidelity, Alta Fedeltà, di fare la propria playlist, quella playlist che chiaramente consentiva poi di godere della musica preferita in macchina oppure nei mangiacassette o soprattutto nei Walkman, che andarono tantissimo negli anni 90. Ovviamente John Cusack in questo bellissimo film dal suo negozio Championship Vinyl chiaramente fa proprio vedere questo passaggio fra il vinile e la cassetta. Il vinile che sicuramente ingombrante, analogico, e però aveva ovviamente spopolato nel mondo musicale, viene affiancato da questo mezzo meccanico a nastro di peggiore qualità che però ha avuto tanto successo proprio perché ti consentiva di portarti questa musica appunto non solo in macchina nel registratore portatile, ma anche appunto di regalarla come playlist a una tua ragazza o un tuo amico, come poi fa Bob nel film. E ovviamente poi avete ascoltato anche un pezzettino di colonna sonora, quella grandissima colonna sonora del film, che inizia con The 13 The Floor Elevators, con il loro mitico pezzo. Ovviamente parlo di You're Gonna Miss Me. Continuando questo racconto, insomma, che John Cusack ci ha aiutato, insomma, anche a definire dei contorni sotto il profilo anche proprio spirituale e godereccio, e dicevo che, insomma, i primi del Novecento arrivarono i primi brevetti di una certa efficacia relativa all'uso di questi nastri magnetici di registrazione. I migliori risultati in questo senso furono raggiunti in Germania, dove già nel 35 la EG, pensate, la EG aveva in qualche maniera creato il magnetofono. Poi alla fine il nome è anche importante, ce lo ricordiamo, era un ingombrante registratore gigantesco a nastro che funzionava con un formato che più o meno quello della bobina aperta, che quindi poi è stato quel formato che comunque l'abbiamo visto negli studi di registrazione, quindi è servito moltissimo a livello musicale in questo senso, ed è all'epoca servì anche durante la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Jack Mullin, un ufficiale dell'esercito americano, a cui durante il dopoguerra è stato chiesto di capire più cose possibili riguardo all'elettronica e la radio usate dai nazisti, e quindi Mullin si mise a studiare e si tornò in America portandosi appresso, fra altre cose, proprio questo magnetofono e alcune decine di bobine. Questi souvenir di Mullin negli anni 50 crearono, diciamo, un miglioramento di questa tecnologia sul nastro magnetico, e quindi si fecero dei progressi. Questi grandi registratori in qualche maniera un po' si rimpicciolirono, consentendone l'uso anche nelle radio, negli studi di registrazione, ma anche nelle scuole e anche fino alle case. Però comunque, ovviamente, continuavano ad essere sempre abbastanza ingombranti. L'anno importante successivo fu il 1958, quando l'RCA presentò quella che viene considerata forse la prima versione delle audiocassette. Era un funzionamento sempre con i nastri magnetici, non troppo complesso. C'era la base, appunto, questa famosa striscia di plastica con un rivestimento di microparticelle, che i giovani oggi se le vedessero, e sicuramente le hanno viste, e io vi posterò sul sito poi delle immagini spettacolari anche personali di audiocassette. In questi, appunto, pezzi di plastica, questi nastri di plastica venivano opportunamente magnetizzati in fase di scrittura. In fase di lettura poi il nastro passava attraverso una testina che convertiva questo campo magnetico delle particelle in un segnale elettrico che una volta amplificato ovviamente faceva vibrare le membrane dell'altoparlante e delle cuffie. Quindi dalla fine degli anni 50, parlavo del 58, la tecnologia di base consentiva che si potessero registrare e riprodurre i suoni, già ce l'avevamo, quindi, e interessava un buon numero di persone, certo ancora poche, perché queste diciamo audiocassette dell'RCA erano grandi, circa 13x20 cm, pensate, una foto su internet poi ve la ricorda sul nostro sito Radio Città Aperta, e non erano neanche troppo resistenti e affidabili. Intuendo che ci potessero essere margini di miglioramento, appunto all'inizio degli anni 60 la Philips chiese quindi a due gruppi di dipendenti di progettare qualcosa che fosse veramente più piccolo e efficace. I due gruppi di lavoro erano in due sedi diverse dell'azienda, un gruppo di ingegneri stava a Vienna e una ad Hasselt in Belgio. Il gruppo di Vienna propose una versione di audiocassetta con un solo buco, ricordate le audiocassette ce ne hanno due, e questo progetto non andò da nessuna parte. Il gruppo di Hasselt invece, guidato da Lout Ottens, questo grande ingegnere che oggi ricordiamo, ebbe subito decisamente più successo con la sua struttura a due bobine, una infatti aveva il nastro ancora da leggere e l'altro era quello già LED. Ottens, che era nato nel 1926, quindi parliamo di 100 anni, è morto insomma quasi 100 anni, le sue biografie raccontano che già da ragazzo, pensate, come tutti poi i grandi inventori, era appassionato di tecnologia elettronica e anche di radio, perché durante la Seconda Guerra Mondiale si costruì da solo una radio così da poter ascoltare Radio Orange, un programma trasmesso da Londra per parlare agli olandesi appunto durante l'occupazione nazista. Fine della guerra, ovviamente studiò ingegneria meccanica, e nel 52 appunto entrò in Philips, e la sua carriera fu abbastanza veloce perché insomma trasferito in questa sede di Hasselt finì appunto per guidare questo gruppo di lavoro che fece epoca. A questo gruppo di ingegneri, circa 40 sotto la sua direzione, belgi olandesi con grandi competenze sotto il profilo tecnico e strumentazioni musicali, lui iniziò a spiegare che il primo obiettivo è quello di ottenere un registratore, quindi il contenitore della successiva cassetta, che non doveva essere molto grande. Fece un modellino di legno e fece vedere che insomma questo registratore doveva essere insomma non tanto grande, quindi massimo 40 centimetri per una ventina di centimetri centimetri, però doveva contenere ovviamente tutta la meccanica, ma anche il microfono e l'altoparlante. E detto questo, ovviamente poi nello spazio per l'audiocassetta rimaneva veramente ristretto. E lui infatti fece questa similitudine, che uno dei principali requisiti era quello di essere grande più o meno quanto un pacchetto di sigarette, riuscire a contenere però anche circa un'ora di suoni, che all'inizio si pensava più che altro ai suoni, al parlato piuttosto che alla musica, ed essere però anche molto resistente. Riuscì nel suo intento, scese una serie di compromessi, sicuramente la qualità non era ottimale, proprio perché appunto, come dicevo prima, si pensava di usare queste cassette principalmente per le registrazioni audio. Quindi ottenne Ottens, che insieme ai suoi collaboratori, di ridurre la velocità di scorrimento dei nastri. Si fece sì che a un secondo di suono corrispondessero circa 5 cm di nastro, pensate quanto. Le cassette e gli strumenti di registrazione e riproduzione furono presentati il 30 agosto 1963, quindi già ormai 60 anni fa, in un evento organizzato a Berlino. Ottennero qualche apprezzamento, ma senza che nessuno poi ne parlasse, no, come qualcosa che avrebbe sconvolto il mondo. Però la Sony già aveva intuito qualcosa e quindi già in quella sede cominciò a prendere accordo per il futuro supporto che vedremo. Ottens ottenne anche in qualche maniera una collaborazione poi con l'azienda, facendo in modo che il formato e questa collaborazione potesse anche unificare i formati del successivo Compact Disc. Il nome Compact Cassette arrivò un anno dopo con la messa in commercio. Queste cassette iniziarono a diffondersi e gli album a essere stampati anche sul nastro, quindi quando i grandi musicisti cominciarono e continuavano a produrre vinili, in automatico cominciavano anche a registrare su cassetta, pensate un po'. Quindi questo fu il primo grande successo, no, dell'iniziativa. Ovviamente, come dicevo prima, rispetto ai dischi in vinile la qualità di riproduzione era molto meno buona, però sicuramente la praticità era grandiosa. Come dicevo, gli impianti audio delle automobili consentirono subito, e questo consentì anche la grande esplosione delle autoradio in macchina che contenevano l'audio cassetta, un impiego che avrebbe resistito fino agli anni 90, quando poi sapete nelle nostre auto ovviamente avremmo avuto un autoradio che però conteneva il CD. Ovviamente oggi non c'è probabilmente neanche il CD, però il sottoscritto che vi parla possiede ancora un autoradio con il mangiacassette. In onore ovviamente di Lou Ottens, assolutamente. Le musicassette diventarono il formato di riferimento per le registrazioni private, come dicevo prima, e come faceva John Cusack con la sua grande compilation. Per questioni relative allo spessore del nastro, la durata media degli album da riprodurre, ovviamente le cassette che si diffonderono di più furono quelle da 90 minuti, 45 per lato, ma avevamo altre lunghezze e i più vecchi come me si ricorderanno che avevamo formati da 45, 46 minuti, da 60, da 120 minuti, e poi l'articolo non lo riporta, ma insomma avevamo anche quelli da 240 minuti. Ma poi soprattutto la qualità, perché è vero che le cassette, le audiocassette erano, no, di scarsa qualità, però tu potevi anche cominciare a scegliere quelle al ferro, al cromo, e quindi potevi comunque aumentarne la durata, perché la smagnetizzazione di questo nastro appunto magnetizzato nel tempo era più lenta, e ovviamente anche i formati e le marche delle musicassette nel tempo ci facevano sognare. Insomma, dalla Philips si passò alla TDK, alla BASF, ovviamente alla Sony, ma anche alla GVC, insomma, di audiocassette veramente ce ne sono passate fra le mani tantissime. A determinare il successo di quello sviluppato dalla Philips, appunto, fu il viaggio nel 66, come dicevo, Ottens fece in Giappone, dal quale tornò anche con l'accordo che prevedeva che con la Sony si potesse lavorare liberamente anche sui brevetti che aveva fatto la Philips, quindi un'ipotesi di grande collaborazione. Se ci pensiamo, quella che forse non c'è tantissimo, no, in questo momento, di vaccini fra multinazionali farmaceutiche. La Compact Cassette, quindi, della Philips, che erano grandi la metà rispetto a quelle della RCA, si imposero come standard principale, e quindi ci furono invenzioni come quelle del Walkman della Sony che furono messe in commercio e che tutti quanti noi abbiamo posseduto. Chi non ricorda un Walkman che ti consentiva di andare e di correre, per esempio, anche sentendo musica, un po' come fanno oggi quelli che hanno l'MP3 o che hanno direttamente ormai, diciamo, la musica liquida dal telefonino. Insomma, è una grande storia questa di Lou Ottens che vi raccontiamo questa mattina a Radio Città Aperta in questo Press Corner. Vi dicevo prima che, a differenza dei dischi in vinile, le musicassette permettevano di creare compilation personali a casa, registrando questi flussi radiofonici anche, quindi tu potevi registrare le trasmissioni radio. Io mi registravo, mi ricordo, i concerti del primo maggio, insomma era qualcosa veramente di interessante. E in Italia sicuramente furono ebbero molto successo, proprio presero il nome anche di cassettine o nastroni, e rivoluzionarono l'accesso alla diffusione della musica, creando il primo fenomeno di massa anche di pirateria musicale, anche se diciamo di piratesco c'era ben poco, perché non si voleva sicuramente copiare o diciamo riprodurre in maniera truffaldina, ma più che altro si voleva diciamo registrare la musica per poter portarsela con sé appresso, anche se poi ci sono anche degli articoli che ricordano personaggi che cominciarono a fare queste compilation a tutto spiano, dando anche un formato estetico alla cassetta che consentiva di pitturare, di creare anche qualcosa di artistico intorno alla copertina, e questo qui consentiva poi di poter donare o vendere questa musicassetta, che comunque sicuramente era un pezzo unico, come quelle che anche io conservo e che stamattina vi posterò fotograficamente parlando sul sito di Radio Città Aperta. È difficile avere un numero esatto di quante se ne sono vendute, e non so se il numero di cassette vendute ha superato nel tempo quello dei vinili o quello dei compact disc. Sicuramente 100 miliardi di audiocassette, questo è un dato abbastanza certo che ci viene comunicato sui siti che ricordano questo evento, a livello di Philips, di DK, di Sony e di tutti coloro i quali RCA che hanno comunque prodotto cassette registrate da artisti. È un numero 100 miliardi, un numero spaventoso se ci pensate, e ci sono stati anche ritorni grandiosi di interesse. Nel frattempo Ottens aveva continuato, come dicevo, a lavorare nella sede di Hasselt, occupandosi per Philips dello sviluppo dei compact disc, i supporti che negli anni 90 sostituirono progressivamente i dischi in vinile, quindi, e anche ovviamente l'audiocassetta. Gli album musicali smisero di essere pubblicati anche su musicassetta a partire dagli anni 2000, pensate, quindi le cassette hanno resistito sicuramente anche fino al 2000, quindi quasi 40 anni, quando gli MP3, i formati digitali, sono diventati ovviamente il modo più pratico ed economico di ascolto. Però io vi confermo, insomma, anche essendo un collezionista vinili, che è stato un modo sicuramente meno romantico, no? Questo, quella della musica liquida e degli MP3, non ti lascia niente in mano. Ottens parlò sempre in termini semplici e con grande umiltà, no, della sua invenzione, e confermava che eravamo dei ragazzi, dice, che ci si divertivano. E qualche anno fa un giornale olandese ha anche confermato che non c'era la sensazione che stessimo facendo qualcosa di grande. Ma caro Lou Ottens, noi te lo confermiamo qui questa mattina da Press Corner di Radio Città Aperta, hai contribuito a produrre qualcosa di veramente grande, perché come abbiamo ricordato all'inizio di trasmissione, sicuramente l'invenzione e quindi la creazione di questo formato non risale a Lou Ottens, ma abbiamo parlato di fine 800, inizio addirittura di 900, ma Ottens ebbe il merito, come ha scritto anche sul Fatto Quotidiano, di rendere questo formato più democratico, quindi di rendere più fruibile a tutti la musica, grazie alla musicassetta. La musicassetta è dunque uno spaccato di un tempo che non c'è più, di un tempo che sino agli anni metà degli anni 90 l'ha vista protagonista indiscussa nel campo musicale, per poi venire soppiantata dai sistemi moderni. Su questo ritrovato, che all'epoca era l'avanguardia anche per la tecnologia e la genialità, vi ricordo anche che esiste un libro che secondo me dovremmo tutti leggere, e contiene anche delle foto iconiche. Questo libro si intitola Cassette Cultures, passato e presente, Past and Present of a Musical Icon, quindi passato e presente di un'icona musicale, e promette di far rivivere un passato nemmeno troppo lontano, e quindi non solo ai nostalgici, forse anche andrebbe fatto studiare nelle scuole. O ce n'è anche un altro che si intitola Mixtape, The Art of Cassette Culture, quindi il mixaggio nella cassetta, il tape era il nome della cassetta, l'arte appunto della cultura che ha trasmesso la musicassetta. Questo ultimo è stato scritto da Thurston Moore, che ci riporterà indietro nel tempo, quando appunto da ragazzini non riuscivamo a scollarci dalle orecchie i nostri Walkman. E caro Lou Ottens, quindi noi ti salutiamo, noi ascoltatori, noi speaker, noi giornalisti, perché quante registrazioni sono state fatte anche su audiocassetta delle interviste, insomma, prima di arrivare appunto ai formati di musica liquida. Era veramente uno strumento veloce, intuitivo e meccanico, bastava che spingevi play oppure rewind per tornare indietro, insomma era qualcosa di interessante. C'è chi conserva ancora anche proprio i contenitori, cioè i registratori di queste cassette. Una bella storia di un personaggio magari che soltanto in questo momento, no, che muore, torna alla ribalta, e qualcuno di voi o di noi si ricorda chi fosse il cosiddetto inventore, l'uomo che inventò le musicassette, Lou Ottens, 94 anni, ingegnere della Philips olandese, che appunto ci diede questo grande formato. Massimo Montens vi saluta, come ogni giornata vi auguro di rimanere all'ascolto di Radio Città Aperta. Fra poco in questi studi Alessandro Sgritta con Vanni Maddalon chiuderà l'esperienza di Parole e Voci, almeno questa prima parte di esperienza di Parole e Voci, questa esperienza che ha visto Alessandra Paparelli insieme appunto a Vanni Maddalon e noi curare la regia questa trasmissione, che ci ha fatto e ci ha scaldato il cuore anche in queste ultime settimane del Festival di Sanremo. ma sicuramente Vanni Madalon, scusate, Alessandra ci hanno detto che rimarranno vicini a noi e Radio Città Aperta sarà vicina a loro. Continuate poi ad ascoltare tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, perché dopo Parole e Voci ci sarà la nostra grande Ludovica con Valore in Corso e poi ovviamente tutto il palinsesto di Radio Città Aperta come ogni giorno. Consultate il nostro sito dove leggete articoli, interviste e ascoltate i podcast delle nostre registrazioni. Buona giornata a tutti e buon fine settimana. Yeah.